Intanto salve a tutti, io sono Elibus e stasera il Freaknet vi presenta questo seminario sul multicast. Ho scelto questo seminario sul multicast perché se ne parla poco sostanzialmente e ho scelto anche di dare un taglio piuttosto tecnico, pensando di renderlo in qualche maniera un po' più interessante, visto che ho avuto la fortuna di vedere il multicast implementato su una rete abbastanza grande, devo dire. Cosa non vi dovete aspettare da questo multicast? Non vi dovete aspettare sicuramente un'introduzione a quello che è il routing, le switch ed Ethernet network e lo stack ISO/OSI. Questo magari l'avete visto nel seminario che mi ha preceduto, va oltre gli scopi di questo seminario, quindi io parto già assumendo che voi queste cose, bene o male, le sappiate. Un minimo di routing comunque c'è bisogno, perché andremo a finire addirittura al PIM Sparse Mode, che è un protocollo di routing multicast, vedremo che cos'è. E faremo un esempio vero e proprio, visto che è stato quello che io ho più utilizzato. La prima cosa che vedremo è perché multicast. Il multicast è una cosa abbastanza complicata, quindi per l'implementazione ci dobbiamo dare dei perché. L'addressing, il multicast ha un addressing un po' particolare, che non è quello classico che può essere l'unicast o di un broadcast. Vedremo come è implementato l'addressing per quanto riguarda il multicast e che tipi di problemi ci sono nelle Ethernet switched network e come vengono risolti. Dei client, vedremo che per ricevere del traffico multicast devono utilizzare un protocollo che si chiama IGMP. Questo permette il processo di join live on gruppo, quindi introdurremo dei concetti base che sono quelli di sorgente, multicast, destinazione multicast, e vedremo come fare il join ad un gruppo e il live utilizzando IGMP. Inoltre vedremo come ottimizzare l'ILO switching. Questa è una cosa che può essere tolta da questo seminario, nel senso che non è una cosa fondamentale, però lo vedremo perché secondo me è molto interessante. Routing multicast vedremo come il traffico multicast viene ruotato, perché il traffico multicast può venire ruotato da apparati assolutamente dedicati che non sono router unicast, quindi possiamo avere degli apparati interamente dedicati, siamo multicast router, guarda caso, che utilizzando degli algoritmi che si chiamano shared tree o source tree, in generale vengono chiamati distribution tree, mantengono una sorta di spanning tree. Per chi conosce lo spanning tree per gli switch è più o meno la stessa cosa, e li mantengono utilizzando un diverso approccio, il dense mode o lo sparse mode. Infine andremo a vedere PIM sparse mode come funziona, quello che io ritengo uno dei protocolli migliori perlomeno per la maggior parte delle aziende. Iniziamo con un'introduzione. L'introduzione per capire perché ci serve il multicast. Sostanzialmente all'inizio, quando la prima persona ha detto c'ho due computer, li voglio connettere, ho bisogno di trasferire dei dati, ha pensato sicuramente a una trasmissione di tipo unicast, cioè ho dei dati su un PC, li trasferisco su un altro PC, faccio una trasmissione di tipo unicast. La trasmissione di tipo broadcast si è poi resa necessaria per la condivisione di alcune risorse, di alcune informazioni su uno stesso segmento di rete. Pensiamo ai computer Windows che appena li attaccate iniziano a pollare e dire sono qui, sono qui, sono qui. Il multicast vedremo poi che cos'è. Parliamo più in dettaglio un pochino di unicast. Innanzitutto è una relazione one to one, vuol dire che io conosco esattamente la sorgente e la destinazione di una trasmissione, di un pacchetto IP, IPX, quello che volete. Significa che se io in questo momento alzo il telefono e chiamo la mia ragazza, questo è un tipo di trasmissione unicast, perché parlo io, dall'altra parte c'è qualcuno che riceve quello che le devo dire. Una cosa importante è che una copia dello stesso pacchetto viene spedita ad ogni client unicast. Cosa vuol dire? Vuol dire che se voi sul vostro browser digitate www.acmeeting.org, nonostante la pagina che richiedete sia la stessa di un altro client, il server HTTP vi deve restituire comunque gli stessi dati e le deve indirizzare ad ogni client unicast. Quindi prende la pagina index.html e la manda nella nostra figura, per esempio, agli host con indirizzo IP 456. Mettiamo che il server di acmeeting.org sia quello con 192.168.0.1. Infatti le tfecce identificano il traffico che, nonostante sia lo stesso, nonostante i dati siano gli stessi da trasferire, vengono forgiati tre pacchetti diversi. Per quanto riguarda l'unicast, il vantaggio è che solo l'host interessato riceve quel tipo di traffico e lo elabora, quindi ovviamente risparmio CPU e ho una confidenzialità della trasmissione comunque. Consumo banda in maniera proporzionale al numero di client, esattamente quello che dicevo prima. La pagina di index.html di acmeeting.org deve essere trasferita per ben 3 volte con triplice consumo di banda. N client consumano N per la grandezza di index.html. Subito dopo venne il broadcast. Il broadcast è una relazione one-to-all. Significa che sullo stesso segmento di rete, se sparo un pacchetto in broadcast, tutti gli host dello stesso segmento di rete ricevono questi dati. Ma la cosa più importante è che tutti gli host lo devono processare. La cosa di differente rispetto all'unicast è che io mando una sola copia dello stesso pacchetto. Se io devo comunicare con tutti gli altri host sullo stesso segmento di rete, non ho bisogno di fare, nel nostro caso, 5 copie. Cioè, il 192.168.0.1 non deve fare 5 copie dello stesso pacchetto e indirizzarlo rispettivamente al 2, al 3, al 4, al 5, al 6. Mando un solo pacchetto, tutti gli altri host sullo stesso segmento di rete lo ricevono e lo devono elaborare. Quindi ho sostanzialmente uno spreco di banda. Infine reggiamo, i router bloccano i broadcast, e meno male. Eh sì, perché i broadcast non vengono forwardati dai router. Se così fosse, internet sarebbe un unico broadcast domain, collasserebbe in poco meno di un secondo. Quindi i router sono sostanzialmente dei naturali firewall, mi piace chiamarli così, naturali firewall per broadcast. Succede questo. Oggi se ci serviva trasferire un file 20 anni fa da un computer all'altro, magari era un codice sorgente, adesso quello che trasferiamo è ben diverso, magari sono contenuti multimediali, streaming audio video. La cosa importante di questi tre dati che dobbiamo trasmettere è che sostanzialmente sono molto pesanti. Per poter trasmettere ho bisogno di banda, molta banda, e quindi è importante anche l'ottimizzazione e l'uso che ne faccio. Le reti uniche si sono dimostrate estremamente inefficienti, proprio perché dicevo prima, nelle relazioni una a molti, se ho n client devo consumare con uno streaming di 100k, 100k per n di banda, devo averla a disposizione. Posso diminuire il carico di rete rispetto ai flussi unicast utilizzando il multicast, e inoltre mi serve un meccanismo per evitare i broadcast, perché i broadcast, dicevo prima, devono essere elaborati da tutti i client che stanno sullo stesso segmento di rete, oltre ad incorrere in quel problema non da poco che i router non mi forwardano i broadcast. Dovrei ricorrere a, tunnel per esempio, come faccio con l'IPX, faccio un tunnel in IP, però questa è una cosa abbastanza assurda perché assolutamente non è una struttura dinamica, scalabile, flessibile. Assicurare l'affidabilità dei dati, e inoltre la nostra infrastruttura deve essere scalabile, assolutamente dinamica. Dicevo prima, perché se un client ora vuole ricevere del traffico e non lo vuole più ricevere fra 5 minuti, deve essere in grado di poterlo fare. La nostra soluzione si chiama multicast. Ho scritto per molti ma non per tutti, perché la difficoltà del multicast sta proprio in questo. Diciamo, andare a gestire una trasmissione unicast è facile, conosco sorgente, conosco destinazione. Andare a gestire una trasmissione broadcast è altrettanto facile, perché conosco la sorgente, la destinazione sono tutti. Quando invece mi trovo in una situazione ibrida, sappiamo tutti che nelle cose di ogni giorno e soprattutto in quelle informatiche le situazioni ibride sono le più difficili da gestire. Il multicast è una relazione one-to-many. One-to-many significa tutti meno uno, per esempio. Può significare anche soltanto un host, 2 host, 3 host, 5 host. La cosa importante del multicast è che lo stesso pacchetto viene indirizzato a tutti i client. Quindi la sorgente multicast, vedremo poi cos'è un poco più avanti, mi spara un pacchetto sulla rete, solo i client interessati ricevono il traffico multicast, con un notevole risparmio di banda. Inoltre il multicast, lo vedremo poi, è ruotabile. È ruotabile ed essenzialmente anonimo. Perché è anonimo? Non so chi qualcuno avrà fatto, ma sicuramente avete letto, se non sbaglio, Naif o Nail, qualcuno ha scritto di Fastweb su come, esatto. Ora, intanto vi potete andare a... Cosa? Esatto, cioè, intanto vi potete andare a guardare Telepiù, perché? Perché quelle sono trasmissioni multicast, la sorgente non ha cognizione di chi riceve, per questo dico che la trasmissione multicast è una trasmissione anonima. Vedremo che la sorgente multicast, per inviare dei dati ad un host, non fa altro che inserire un particolare indirizzo IP di destinazione. Vedremo poi come si risolve in Ethernet questo problema di questo particolare indirizzo IP di destinazione. I router forwardano questo traffico tramite il distribution tree di cui abbiamo parlato prima e magicamente il traffico arriva a destinazione. Ma la sorgente non sa chi riceve il traffico. Per iniziare a parlare di multicast dobbiamo innanzitutto chiarirci nei termini. La sorgente multicast è un host che trasmette del traffico multicast. Il client multicast, dall'altra parte, è un host che riceve il traffico multicast che la sorgente forwarda sulla rete. Un gruppo di multicast, questo è un concetto abbastanza importante, un gruppo di multicast è un gruppo di host che vogliono ricevere un particolare traffico multicast. Io sottolineo particolare traffico multicast, perché quando mi riferisco ad un gruppo di multicast, mi riferisco ad un precisato gruppo di multicast. Avrò il gruppo di multicast G, il gruppo di multicast H, I, J, eccetera, eccetera. Gli stessi host possono far parte di più gruppi multicast e il traffico che riceveranno sarà diverso. Io posso avere un host che fa parte del gruppo G, posso avere un host che fa parte del gruppo H e un altro host che fa parte di entrambi. Quindi il terzo host riceve il traffico per tutti e due i gruppi, il primo host solo per il gruppo G, il secondo host solo per il gruppo H. Il multicast ha uno spazio di indirizzamento che è tutto suo. Chi non ha mai visto una rete, voglio dire, avrà sicuramente trovato classe A, classe B, classe C, classe D riservate per il multicast. Lo spazio di indirizzamento è quello che vedete lì e lo andiamo a trattare immediatamente. IGMP, Internet Group Management Protocol, questo l'ho scritto in rosso perché questo è il protocollo fondamentale del multicast. Questo consente ad un host di dire voglio ricevere il traffico per questo gruppo. Quindi quando dico voglio ricevere del traffico multicast, appendete sempre per questo gruppo, perché parlo sempre di un particolare gruppo di multicast. Quindi consente ad un client in particolare di unirsi, quindi di fare il join ad un gruppo di multicast, e l'ho scordato, ma anche di fare il leave, cioè di poter dire io non voglio ricevere più questo traffico, adesso basta, non me lo mandare più. Multicast addressing. La prima cosa, guardate la figura solo nella sua parte superiore. Quello che vedete in alto è un indirizzo IP. La prima parte verde, i primi 4 bit più significativi, quindi quelli che stanno alla sinistra, sono colorati di verde, perché in realtà quei 4 bit sono sempre fissi. Quando voi avete un indirizzo IP di multicast, vedrete che quei 4 bit sono sempre fissi, perché se torniamo indietro, io vi ho detto che la classe D è la classe che va da 224 a 239, 255, 255, 255. Se vi andate a fare la conversione in binario di questi due indirizzi, vedete che sono il primo e l'ultimo indirizzo che hanno fissi quei 4 bit. Saltiamo avanti a quei 5 bit e poi restano 23 bit di gruppo ID. Adesso vediamo a che cosa servono. Allora, io ho un indirizzo di multicast che ha i primi 4 bit che sono fissati, quindi quando vedo quei 4 bit sono sicuro che ho un indirizzo IP di multicast, di un gruppo multicast. Mi restano 28 bit, perché un indirizzo IP sono 32 bit, gliene tolgo 4, 32 meno 4 fa 28, mi restano 28 bit da poter assegnare ad un gruppo. Devo distinguere in qualche maniera i gruppi, quindi la sorgente cosa fa? Spara del traffico verso un indirizzo IP di multicast. Al cambiare del gruppo mi cambia il tipo di traffico. In particolare, nelle reti Ethernet, per non utilizzare richieste ARP, di solito in una trasmissione unicast, voi fate, devo trasmettere all'indirizzo IP 192.168.0.1, mandate un ARP request, qualcuno vi risponde col MAC address. Nel multicast si evitano questo tipo di spreco di banda, e l'indirizzo Ethernet viene mappato all'indirizzo di livello superiore, all'indirizzo IP. Come? Innanzitutto dobbiamo identificare i MAC address che riguardano i multicast. I primi 3 byte, un indirizzo MAC è formato da 6 byte, i primi 3 byte sono sempre fissi e sono quelli che vedete lì. Quando vedete un MAC address, ricevete traffico con 01005E, siete sicuri che quello è un indirizzo MAC multicast. In più il 25esimo bit dovrebbe essere, è settato sempre a 0 perché lo IANA ha deciso così ed ha segnato questo spazio di indirizzamento. I più attenti saranno già arrivati ad una conclusione. se un indirizzo MAC address è fatto da 6 byte, gliene tolgo 3, mi restano 3 byte. Un byte sono 8 bit, 3x8 è 24. Di questi 24 bit, uno lo fisso che è 0, mi restano soltanto 23 bit. In realtà che cosa succede? 5 bit, quelli là più in alto dell'IP, che io ci ho scritto non usati, vengono semplicemente persi quando faccio il map. Quindi quando passo da un indirizzo IP ad un indirizzo ad un indirizzo Ethernet, quei 5 bit non contano, li perdo. Si ha una conseguenza a cui tutti gli amministratori devono stare attenti, che ogni MAC address mappa a sé 32 IP di multicast, perché i 5 bit li perdo, 2 elevato a 5 fa 32, mappo 32 IP di multicast ad un solo MAC address. Sopra ci sono tre esempi, ve li leggo io se magari non si vedono. Ho un IP di gruppo che è 225.222.2. Questo viene mappato ad un MAC address che ha la parte fissa che è 01005E. E poi se vi fate la conversione in binario, vedete subito che c'ho il MAC address viene 020202, che non sono altro che assolutamente il 222 dell'indirizzo IP. Passiamo sotto. Ci abbiamo un IP di gruppo che è uguale al primo, solo che al posto del 225 c'ho il 226. Anche qui vado a perdere un bit. Per me è interessante. Quindi lo stesso MAC address va a mappare lo stesso MAC address va a mappare un indirizzo IP multicast diverso. Ma se il primo e il secondo si assomigliano, 225 e 226, scendiamo ancora più giù, vediamo che c'è un 239 130 22 che ha da spartire con quelli su soltanto i 22 finali. Questo indirizzo IP, se viene da fare ancora la conversione in binario, è assolutamente identico se l'ho mappato al MAC address, perché i 5 bit che sono segnati in azzurro, che sono dal 4 all'8, si perdono. Se vedete, se ci fate caso, nei tre esempi la parte azzurra è sempre diversa, quella è la porzione di IP che perdo. A quell'indirizzo, sul sito dello IAN, potete andarvi a vedere quali sono tutti quanti gli indirizzi IP ben conosciuti del multicast. Sotto ci abbiamo una tabella che utilizzeremo fra un po'. Comunque tenete bene a mente sostanzialmente tre indirizzi multicast, che sono il 224.0.0.1, che sono tutti gli host sulla rete, una specie di broadcast più o meno, mettetela così. Il 224.0.0.2, che significa tutti i router sulla rete mi elaborano il pacchetto. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che lo utilizzeranno probabilmente dei protocolli che utilizzano il routing. 224.0.0.13 è il PIM, ne parleremo poi, sta per Protocol Independent Multicast, è un protocollo di routing, quindi mantiene le tabelle di un multicast router, le mantiene aggiornate e sincronizzate. Adesso parliamo di GMP. Abbiamo detto che io ho una sorgente che manda del traffico multicast, gli mette questo IP multicast 239.10.1.5. Adesso gli host devono essere capaci di poter ricevere questo traffico di multicast. Se da un lato il comportamento dello switch non mi influenza, perché di default tutti gli switch fluddano il traffico multicast come se fosse del broadcast, quindi se ho un host attaccato allo stesso switch della sorgente multicast non mi serve a un tubo andarmi a implementare il multicast, perché automaticamente gli host che stanno sulla stessa rete ce l'hanno il traffico e quindi non risparmio nulla. Il multicast invece è interessante su reti remote. Vedremo poi comunque come si può anche ottimizzare il problema che lo switch flooda tutto il multicast come se fosse del broadcast. Se la sorgente è remota, abbiamo detto, abbiamo il vero guadagno del multicast. Se la sorgente è remota, il router deve sapere quale traffico deve forwardare. Dicevamo prima che la cosa interessante è che il multicast arriva solo chi lo desidera, chi lo richiede. Quindi il router deve sapere se c'è qualcuno su una delle sue interfacce che vuole ricevere del traffico multicast e deve sapere eventualmente come riceverlo lui questo traffico multicast. Intanto ci occupiamo della prima parte. Io ho un router attaccato ad una LAN e su questa LAN c'è un host che vuole ricevere del traffico multicast. L'host richiede il traffico multicast al router tramite i GMP. IGMP è il protocollo tramite cui host e router si parlano. IGMP serve per comunicare quali gruppi multicast, di quali gruppi multicast voglio ricevere il traffico, e sostanzialmente ci sono tre processi che riguardano il join, il leave oppure la query ad un gruppo multicast. Vediamo come funzionano più in dettaglio. La query process. Allora, la prima cosa che vedete in quello schemino lì a fianco è che ho due router, ognuno dei quali ha due interfacce che danno su due LAN diverse. Su quello più a sinistra c'è scritto querier, su quello più a destra c'è scritto non querier. Cosa significa? Significa che su un segmento di rete ci può essere solo un router che riceve i join IGMP. Nel nostro caso è quello a sinistra. La prima cosa che fa il querier è sparare un all host 224.0.0.1, un messaggio IGMP con quell'indirizzo. Un messaggio di questo tipo con un type settato a query vuol dire che il router sta richiedendo se sulla rete c'è qualche host che vuole ricevere il traffico multicast. A questo punto sulla nostra rete, che è la porzione quella più in alto, abbiamo 5 host, ognuno dei quali vuole ricevere del traffico multicast per un gruppo in particolare. Il primo a rispondere è l'host D, che è quello che sta lì a sinistra. L'host D manda un report, cioè dice: io voglio ricevere del traffico multicast per il gruppo 224.2.127.2.54. Quindi lui dice: io voglio ricevere traffico per questo gruppo. Il terzo a rispondere è l'host C. L'host C risponde e dice: guarda che io voglio ricevere il traffico per 224.2.168.2.42. L'host A, che è il quarto a rispondere, utilizza un meccanismo abbastanza curioso. Non risponde, sopprime la sua richiesta. Perché? Perché siccome vuole ricevere traffico per il gruppo 224.2.168.2.42, e siccome già l'host C ha risposto per quel gruppo, lui ascolta la richiesta che è mandata a tutti gli host sulla rete e sopprime il proprio report. Questo perché? Ovviamente per guadagnare banda e per evitare inutili picchi di traffico sulla rete, picchi di traffico che vengono anche eliminati tramite un timer che viene settato random, cioè il router manda sta query, qualcuno, tutti gli host l'ascoltano, ogni host si setta per quel gruppo un time in maniera random e risponde allo scadere. Se nel frattempo ha già ascoltato per il gruppo multicast di cui deve fare il report un altro report di un altro host, sopprime la sua richiesta, il suo report, scusate. L'host B invece, che vuole ricevere traffico per un altro gruppo ancora, che non è quello dell'host D e neppure quello dell'host C, invece non sopprime la propria richiesta. L'host E invece utilizza il meccanismo analogo sfruttato dall'host A e sopprime la propria richiesta perché vuole ricevere traffico per lo stesso gruppo dell'host C. Una cosa interessante è che il router che utilizziamo come querier manda due host query. Perché? Perché un'interfaccia è verso un segmento di rete, l'altra query la manda verso il secondo segmento di rete, che è quello che sta in basso. Quindi il router manda una query per ogni interfaccia, ovviamente per ogni interfaccia configurata sul router. Al solito giù si ha uno stesso meccanismo, che è lo stesso di quello nella subnet superiore, e gli host 4, 5 e 2 sopprimono i propri reports. Infine vediamo IGMP version 2 definition group specific query. Ora lo vediamo come è fatto un pacchetto in IGMP. Comunque sostanzialmente vi interessa questo, che l'IGMP versione 1, che è ormai obsoleto, quando spara una query la spara per tutti i gruppi. L'IGMP versione 2 può dire invece, può dire quale host vuole ricevere traffico per questo gruppo e quindi specificarlo nella richiesta di query. Scusa. Dimmi. Sì. No, assolutamente no, c'è un router di mezzo. Guarda, Anche un'altra cosa che io ho scordato di dire, però lì c'è scritto: il router invia un membership query, ma l'invia con un time to live uguale a 1. Per chi è familiare con router sa che un qualsiasi pacchetto con time to live uguale a 1 non viene forwardato da nessun router, quindi questo è un pacchetto che resta sullo stesso segmento di rete. Sono stato chiaro? Andiamo avanti e vediamo un join process. Adesso io ho un host che vuole ricevere del traffico multicast. Deve aspettare una query del router? No. L'host invia semplicemente un membership report con il gruppo multicast e inizia a ricevere il traffico. Il processo di leave invece è implementato in maniera diversa. Possiamo dire che l'IGMP version 1 non ha un processo di leave, perché c'è semplicemente un timeout. Cioè il router ha un timer e inizia a mandare il primo membership query e nessuno risponde, perché l'host non vuole più ricevere il traffico per il gruppo di multicast 224, 255, eccetera, eccetera. Allora, nel caso girassi GMP version 1, il router, che in questo caso fa da querier, inizia a mandare la seconda richiesta, alla quale non riceve neppure risposta. Alla terza richiesta scade il timeout e il router smette di forwardare il traffico multicast. L'IGMP version 2, oltre a questo meccanismo di timeout, implementa un messaggio leave. Quindi un host può dire: guarda, non voglio più ricevere traffico. Ovviamente se staccate la spina il timeout rimane sul router, perché se voi staccate la spina senza mandare un messaggio leave, il router comunque non continua a forwardare il traffico multicast all'infinito. Questo infatti è un pacchetto IGMP version 1, vedete che c'è semplicemente il group address, lì ne potete mettere quanti ne volete voi, host membership query, host membership report. Il query lo mandano i router, il report lo mandano gli host o qualsiasi altro device sulla rete vuole ricevere del traffico. L'IGMP version 2 invece intanto c'ha un type in esadecimale 12 che dà host membership report, io ho messo accanto IGMP version 1, questo viene mantenuto solo come per compatibilità rispetto alla versione precedente. Poi c'è un membership query e un host membership report e il leave che prima non c'era. In più permette di settare un max response time. Cos'è? Con IGMP versione 1 voi non potete dire a quanto devono settare il timer gli host. Con IGMP versione 2 sì, vi ho detto prima che quando un host riceve un query inizia a setta un valore random. E con IGMP versione 1 non potete specificare qual è il valore massimo di questo valore. Invece con versione 2 mandate il pacchetto IGMP con la query, l'host si va a leggere qual è questo valore e setta un valore random fra 0 e un valore espresso in decimi di secondi, se non sbaglio si chiamano tick. Questa è una tabella riassuntiva, semplicemente IGMP versione 1 non abbiamo detto che non ha un meccanismo di elezione del querier. Cioè se voi avete IGMP versione 1 sulla vostra rete, il querier o lo settate a mano oppure là è demandato dal protocollo di routing, cioè un protocollo di routing multicast decide qual è il querier sulla rete. L'IGMP version 2 invece è semplicemente il router con l'IP più basso, quindi è abbastanza semplice. Per il resto mi pare leave message IGMP version 2 non ce l'ha e il version 1 non ce l'ha. In basso leggete degli RFC ai quali potete dare uno sguardo. Scusa, non ti... Sì, gli RFC sono il 1112 e il 2330, il 2236. Comunque poi alla fine vi dico dove prendere la slide. Poco fa ho parlato di switch e vi ho detto che se voi avete una sorgente attaccata allo switch che inizia a mandare traffico multicast su una rete Ethernet, tutti i client attaccati allo stesso switch o comunque a switch che stanno in pila in cascata ricevono questo traffico. Lo switch non ha un meccanismo nativo, diciamo, per filtrare in qualche maniera questo traffico. Un sistema si chiama IGMP snooping. Lo switch cosa fa? Elabora tutti i frame con quel MAC address, che come potete vedere sono tutti MAC address di multicast, cioè hanno il prefisso 01005E, e fa la traccia di tutti i leave e join IGMP. In più, questa non è una cosa molto semplice per lo switch, innanzitutto perché avete bisogno di hardware specifico. Allora, dicevo che Lo switch quindi si prende tutti i frame con quel MAC address e tiene traccia in questa maniera dei LIV dei join IGMP. Qualcuno potrebbe obiettare, ma l'IGMP viaggia incapsulato in IP. Esatto, il problema sta proprio qui. Cioè, uno switch di default lavora a livello 2, cioè vede solo MAC address, vede frame che passano sulla rete. Se volete che il vostro switch tiene traccia del LIV join IGMP, quindi deve tenere traccia di pacchetti IP, lo dovete fornire di un qualche meccanismo hardware o software per poter tenere traccia di questi pacchetti. Infatti avete bisogno di hardware speciale che si chiamano L3 ASICs. Sono qualcosa di simile a Layer 3 switching. Inoltre deve processare lo switch deve processare ogni frame multicast e tutto questo aumenta il carico dello switch. Perché? Tiene traccia dei LIV dei join con tutti i MAC address che vogliono ricevere il traffico e in base alla tabella dei MAC address filtra il traffico, un po' come farebbe su una rete normalissima. Ripeto però, l'IGMP snooping dovete avere degli switch ben corazzati, perché innanzitutto hanno bisogno di questi L3 ASICs che non si trovano sui modelli di fascia bassa ovviamente, e come altra cosa avete bisogno di molta memoria, perché non dobbiamo più contenere frame ma pacchetti che sono ben più grandi. Un'altra soluzione si chiama Cisco Group Management Protocol. Questo l'ho voluto trattare insieme al prossimo protocollo perché, nonostante sia una soluzione proprietaria, è quella che io conosco, ogni router poi implementa una soluzione proprietaria. Se prendete della Nortel sicuramente hanno qualcosa di simile, che mi risulti non c'è ad oggi un qualcosa di standard, cioè l'ETF non ha un protocollo del genere che io sappia. Come funziona questo protocollo? È qualcosa di abbastanza semplice. Il router non fa altro che tradurre i messaggi GMP e parlarsi tramite CGMP con lo switch. Quindi lo switch continua a fare il suo lavoro di switching, abbiamo l'host C che manda un report per un gruppo, lo switch non ne sa niente perché filtra semplicemente i frame verso il router, il messaggio GMP arriva al router. Il router cosa fa? Riceve il report dell'IGMP, inizia a forwardare il traffico, inoltre crea un pacchetto CGMP con due valori che sono il GDA e l'USA. Il GDA sta per Group Destination Address. Cos'è? È l'indirizzo IP del gruppo multicast mappato al MAC address, cioè praticamente prende l'indirizzo IP del gruppo multicast e fa quel lavoro che abbiamo visto poc'anzi col mapping, e in più gli passa anche l'unica source address, cioè l'indirizzo MAC address dell'host C. Adesso ha il MAC address dell'host, il MAC address del gruppo, MAC address multicast del gruppo, si guarda la cam table e sa come andare a filtrare il traffico in base agli indirizzi. Capite che ovviamente questa soluzione è molto meno dispendiosa a livello di risorse delle GMP snooping. Ovviamente qui dovete avere un router Cisco e uno switch Cisco, se no vi attaccate. Il pacchetto CGMP è quanto di più semplice, lasciamo perdere i vari version type che sono abbastanza semplici. C'è un count che semplicemente va a dire quante coppie ci sono nel pacchetto di GDA e USA. Nonostante la figura inganni, il GDA vi ricordo che è un MAC address, quindi sono 6 byte, la lunghezza è di 4 byte, proprio fisicamente è disegnato con 4 byte, quindi il GDA finisce poi sotto a metà e poi continua l'USA, ok? Se la soluzione del CGMP snooping va adottata anche a livello di accesso, non posso utilizzare l'RGMP a livello di accesso, ma a livello di distribuzione. Se qualcuno ha conoscenza di livello di distribuzione, parlando di architettura Cisco, cioè ho degli switch di terzo livello, dei router che sostanzialmente mi stanno a un livello superiore agli switch di accesso. Infatti questo è un protocollo che, leggete in fondo, la sorgente non deve essere direttamente connessa allo switch. Cioè, se io ho una sorgente attaccata direttamente allo switch, l'RGMP non fa niente, non serve proprio a nulla. L'RGMP invece serve a livello di distribuzione quando ho uno switch che connette più router, come in questo caso. La cosa è abbastanza semplice: i router che vogliono ricevere del traffico multicast mandano un join allo switch, i router che non vogliono ricevere il traffico multicast semplicemente si stanno zitti e non ricevono il traffico multicast come l'host C. Una cosa importante è che dovete avere PIM, IGMP snooping e, come vi dicevo prima, una soluzione proprietaria. Inoltre non potete avere più router connessi sulla stessa porta, non potete avere per esempio uno switch attaccato a un hub o un altro switch e tre router attaccati a quest'ultimo switch che sta in cascata. Questo non funziona. Vediamo adesso come vengono risolti alcuni problemi a livello di routing. Abbiamo visto come possiamo ottimizzare lo switching, vediamo come funziona il forwarding a livello al terzo livello, a livello IP. Noi abbiamo innanzitutto la necessità di prendere del traffico multicast e farlo arrivare solo a chi lo ha richiesto. Ora parleremo di reti, quindi i router che gestiscono le reti, sanno come raggiungere le reti, devono sapere dove andare a prendere il traffico, come poterlo ricevere e a chi lo devono forwardare. Il meccanismo che si utilizza si chiama distribution trees. I distribution trees non sono altro che degli spanning tree, né più né meno. Quindi se avete l'idea del root bridge con i diversi switch che mettono le porte in blocked, è praticamente la stessa cosa. In informatica voi sapete che ci sono sempre molteplici modi di fare le cose. Anche qui, per mantenere un distribution tree, posso avere due approcci. Uno è source tree e l'altro è lo shared tree, e vedremo fra un po' come che differenze ci sono. Per mantenere un distribution tree, sia che sia source o shared, possiamo avere due approcci, il dense mode e lo sparse mode, e vedremo da che presupposti partiamo. Inoltre, per forwardare del traffico multicast abbiamo bisogno di un multicast router, oltre che, avendo un multicast router, di un multicast routing protocol. Multicast router, vi ripeto, può essere anche un apparecchio che fa solo routing di traffico multicast. I multicast routing protocol non fanno altro che mantenere le tabelle del multicast router, che vedremo sono un po' diverse da una tabella di routing unicast. I distribution tree, vediamo innanzitutto di immaginarli in qualche maniera. Se volessimo immaginare i distribution tree, la prima caratteristica che dovrebbero implementare è sicuramente quella di evitare il traffico inutile. Abbiamo detto che noi stiamo utilizzando il multicast per ottimizzare l'utilizzo della banda, delle risorse, e quindi devono evitare il traffico inutile. Devono essere assolutamente loop free, e questo è una caratteristica fondamentale anche a livello 2. Devono essere dinamici, perché devono poter segare i rami dell'albero che non necessitano più di ricevere del traffico. Inoltre dovrebbero avere un basso overhead a livello di rete e a livello di carico sugli apparati. Nella figura potete vedere un classico multicast distribution tree, quella è la sorgente, sta più a sinistra, il router inizia a forwardare il traffico. Le reti colorate in rosso sono le reti che non ricevono traffico multicast, e come vedete attraverso quel one link, il lampo, l'ho fatto apposta, non passa traffico multicast. Questo è importante perché se lì per esempio abbiamo una 64k, una CDN, un megabit, non so, comunque quel link è un link che ci costa e quindi è un notevole risparmio di soldi. Inoltre i router B e router C sono connessi, hanno due interfacce, magari per avere fault tolerance, load balancing. Come potete vedere, il traffico multicast non passa da router B a router C e viceversa. Questo per un meccanismo che andremo a vedere che si chiama RPF check. Iniziamo a parlare di distribution tree. I source tree è il primo approccio che possiamo utilizzare. Nei source tree la root dell'albero è la sorgente multicast. Quello che avete visto poc'anzi è un source tree. Vedete, l'albero parte dal router dove c'è attaccata la sorgente e man mano si cresce verso il basso. Sono anche questi loop free e ogni entry è una tabella di routing del tipo SG. Ora, io non so bene che cosa si legga in basso. Quella è una tabella di routing multicast. Abbiamo, se guardate in fondo, un indirizzo IP 128.9.160.67/32. Questo è l'indirizzo IP della sorgente multicast, ecco perché quella S. Poi c'è una virgola che mi separa da un indirizzo IP multicast. Quello è l'indirizzo IP del gruppo multicast. Sarebbe a dire, ho quella sorgente che mi forwarda il traffico per quel particolare gruppo di multicast. Ovviamente in questa tabella di routing ci sarà anche tramite come riesco a ricevere, a raggiungere questa sorgente. Di solito in una tabella di routing del genere è abbastanza semplice, perché la sorgente ci arriva tramite un qualsiasi protocollo di routing unicast, per esempio. Ogni sorgente ha un suo short spasta al ricevente. Siccome io inizio sempre a costruire un distribution tree, un source tree, dalla sorgente fino ad ogni rete che vuole ricevere, quindi ad ogni router, sono sempre sicuro che il mio percorso sia sempre il migliore scelto e quindi ovviamente ho minor traffico. Questo cosa comporta di contro? Di contro mi comporta che mi devo costruire un source tree per ogni sorgente e per ogni ricevente, quindi gli apparati sono più carichi. Il tree inoltre viene costruito con un meccanismo che si chiama REVS port forwarding, ovvero c'è il router che vuole ricevere il traffico multicast, va a ritroso fino alla sorgente e poi vediamo come. Questo è un source tree. Come potete vedere c'è il router A, la strada per arrivare al router D passa dal router A a router D e non dal router A a router B a router D oppure da router A a router C a router D. La strada che scelgo è sempre la migliore. Inoltre gli altri router non ricevono il traffico. In questa figura inoltre ho voluto marcare un concetto che ho detto prima, la differenza fra i gruppi di multicast. L'host che sta in basso deve ricevere del traffico per un gruppo che è totalmente diverso dalla sorgente che sta lì in alto. Quindi io ho disegnato uno schema di rete solo ed esclusivamente per quella sorgente, ho disegnato il traffico multicast per quella sorgente, per quel particolare gruppo di multicast. La comodità dei source tree, a parte che ho utilizzo sempre il miglior percorso fino alla sorgente, e che quindi ho un basso delay rispetto ovviamente agli shared tree, e il traffico di rete è minimizzato. Gli shared tree invece utilizzano un altro tipo di approccio. Io ho un router che è preposto a forwardarmi il traffico multicast. Tutte le sorgenti multicast non inviano il traffico, tutti i router non inviano il traffico multicast, ma il traffico multicast passa primariamente da un router che si chiama rendezvous point. Questo diventa la route del nostro albero. E tutte le sorgenti vengono raggiunte solo ed esclusivamente tramite il rendezvous point. Questo ovviamente è importantissimo, perché se scegliete un rendezvous point sbagliato per la vostra rete vi trovate con un traffico di rete allucinante. Anche questi sono loop free e le entry nella tabella di routing sono del tipo star G. Perché? Perché abbiamo visto che negli source tree abbiamo delle entrate del tipo SG. Significa, io posso raggiungere la sorgente per il gruppo G tramite un'interfaccia di uscita come un protocollo unicast. Questo significa che io posso raggiungere tutte le sorgenti per quel gruppo tramite l'uscita, l'interfaccia, quella che è. Quindi la differenza fra il source tree è questa. Non assicura l'uso del miglior percorso, più avanti vediamo un esempio, e il tree è sempre costruito con il meccanismo di reverse path forwarding. Ecco qui un classico esempio di unidirectional shared tree. Vedete che il mio rendezvous point è il router C. Le sorgenti che stanno a sinistra e a destra inoltrano del traffico multicast. Il router A e il router D si occupano di prendere questo traffico multicast e mandarlo verso il router C. Attenzione, perché questo traffico che passa da router A a router C non è più traffico multicast. Vedremo poi con l'esempio del PIM sparse mode che il traffico multicast viene incapsulato in unicast. Quindi router A non fa altro che prende questo traffico multicast, lo incapsula in unicast e a questo punto, essendo traffico unicast, viene forwardato come normalissimo traffico sulla rete fino a router C, che si occupa di deincapsulare questo traffico e poi mandarlo fuori dalle interfacce che sono utili per raggiungere i router che vogliono ricevere il traffico multicast. Per quanto riguarda i shared tree ho un basso overhead, perché dicevo, con il source tree devo costruirmi un albero per ogni sorgente e ogni ricevente. Col source tree invece non ne ho bisogno, con lo shared tree non ne ho bisogno, perché passo tutto da rendezvous point. Ho un più alto delay, perché questo meccanismo mi comporta della perdita di tempo, e non ho la certezza che sia utilizzato il percorso migliore. Esempio, la mia sorgente attaccata a router A, se il router A mi forwardasse il traffico direttamente sulla sua interfaccia verso il router E, avrei un notevole risparmio, perché in questo momento io passo da 1, 2, 3, 4 hop, potrei farne soltanto uno. Per mantenere i distribution tree abbiamo detto prima che ci sono due modi, uno è il dense mode e uno è lo sparse mode, partono assolutamente da presupposti totalmente differenti. Il dense mode significa che i client sono densamente sparsi sulla rete, esempio, c'ho il presidente della Microsoft che decide di andare in videoconferenza mondiale con l'universo, allora tutti i client dovranno ricevere il traffico multicast per quella mezz'ora, dopodiché non gliene frega una mazza a nessuno, il traffico multicast non c'è più. Quindi i client in questo caso sono densamente sparsi sulla rete perché il presidente obbligherà tutti i suoi dipendenti a guardarlo. Deve avere molta disponibilità di banda, ovviamente, non solo per il traffico multicast ma per l'approccio che vedremo. E poi la prossimità di sorgente ricevente, perché sempre per l'approccio che poi vedremo, per il loro funzionamento, se non sono troppo vicini posso avere dei problemi di traffico. Il funzionamento, come mantengo il tree? Semplicemente il router riceve del traffico su un'interfaccia, esempio, il router A riceve il traffico dalla sorgente, il router A a questo punto di default inoltre il traffico sullo stesso segmento di rete dove stanno il router B e il router C. Il router B e il router C non fanno altro che inondare tutte le loro interfacce con lo stesso traffico multicast. Ovviamente il router B non spara il traffico verso il router A dal quale l'ha ricevuto, tutte le interfacce meno quelle dalla quale ricevono il traffico. Il router B forward il traffico al router A e su quella LAN colorata di rosso, il router A fa la stessa cosa per tutte le sue interfacce. A questo punto, siccome questi router iniziano a floodare tutta la nostra rete, a un certo punto ci sarà qualcuno che dice: fermo, io non voglio più ricevere il traffico multicast, e manda un messaggio di prune, cioè gli dice: non voglio ricevere più il traffico multicast. I messaggi di prune arrivano in maniera abbastanza particolare. Perché? Il router B e il router C, accanto c'è una freccetta blu con scritto RPF check fail. Che significa? Significa che il router B riceve il traffico multicast e inizia a spararlo verso il router C. Il router C riceve già il traffico multicast, fa un messaggio di prune e gli dice: router B, guarda che io non c'ho bisogno di ricevere il traffico multicast perché già lo ricevo tramite un miglior percorso. E quindi il router B finisce di sparare il traffico sulla rete. La cosa importante è che nonostante poi ci sia un messaggio di prune, il router B flooderà il router C periodicamente. Questo è l'approccio al dense mode. Poi vedremo che col PIM sparse mode questo tipo di approccio è un po' differente. La stessa cosa sul segmento WAN. Questo ovviamente è terribile se avete un segmento WAN, una frame relay che ne so, che pagate a traffico, c'è il vostro multicast router che vi inizia a sparare traffico senza motivo. Questa è una cosa abbastanza grave perché perdete soldi. Ovviamente anche il router D manda un prune message, questo è originato da un altro tipo di motivazione, non perché fallisce l'RPF ma perché il router D non ha membri per quel gruppo multicast, e quindi gli dice: guarda che non c'ho nessun membro, non ho bisogno di ricevere il traffico, non lo voglio ricevere, gli mando un prune message. Le condizioni di pruning, dicevo prima, RPF check fail, il router B con router C, non ci sono gruppi attivi attaccati a quel router, il router in basso, il router D, è una prune request. Se c'è un router che sta upstream, cosa vuol dire upstream? Upstream significa che sta più vicino alla sorgente, cioè la sorgente, il router è un router che sta più lontano, il router che sta più vicino alla sorgente è in upstream rispetto a quest'ultimo router. Il router che sta in upstream potrebbe essere il router B, per esempio, rispetto al router E. Il router E, se non avesse nessun membro, potrebbe mandare un prune request al router B, che non ha neppure nessun membro e manda un prune request al router A. Inoltre ho voluto fare questo inciso del PIM dense mode, che è una variante di PIM. Il PIM esiste in due varianti, PIM dense mode e sparse mode, che non fa altro che generale una richiesta di graft, cioè il router D a un certo punto riceve un IGMP join da un host sulla sua rete e dice: oh, ho bisogno di ricevere traffico per questo gruppo multicast, e manda una graft request a router C. Dicevo, questa è una variante, perché? Perché ho detto prima che un protocollo in dense mode flooda periodicamente. Magari utilizzo PIM dense mode attraverso quel collegamento WAN che è più performante sotto questo punto di vista. Vediamo un approccio di tipo sparse mode. Ovviamente dicevo che i presupposti sono totalmente diversi. Ho dei client che sono sparsi sulla rete in maniera molto rara. e ho poca banda a disposizione, devo tirare la cinghia perché non ho più soldi per comprare altra banda. A questo punto l'approccio è diverso. Se ogni multicast router riceveva il traffico di default, con l'approccio sparse mode il multicast router non riceve il traffico se non esplicitamente richiesto. Il router deve fare una richiesta per ricevere il traffico. L'esempio qui: ci abbiamo un host nella LAN in basso, quella gialla cerchiata di rosso. C'ho l'host B che mi manda un IGMP remove. Questo è il pruning, scusate. C'ho il traffico che riceve ricevuto dall'host, dal router D. L'host B manda un IGMP remove. Il router D manda in upstream un prune request. E il router C, che non ha altre interfacce attraverso cui può guardare, non gli serve ricevere questo traffico, manda un prune request in upstream a router A. Il router A però questa richiesta di prune la scarta. Perché? Perché sullo stesso segmento di rete c'è il router B, che invece vuole ricevere il traffico. Quindi il meccanismo è sempre analogo. La differenza qual è? La differenza è che, dicevo prima, se voglio ricevere il traffico lo devo richiedere esplicitamente. Perché allora, se tu hai tanti client, c'hai 5 subnet con 150 client ogni subnet, e di questi 150 client molto probabilmente per ogni rete almeno 10, almeno 5, almeno ne basta uno solo, vuole ricevere questo traffico multicast. Quindi questa per me è un esempio di client densamente sparsi sulla rete. Quindi devi forwardare il traffico multicast a tutte e 5 i router, attraverso tutte e 5 le interfacce. Se invece tu c'hai un solo client, allora non c'è bisogno che di default mandi il traffico a tutti. Anche perché questo discorso dello sparse mode sembra una fesseria, ma non lo è. Perché lo sparse mode non solo è vero che ti consente di risparmiare banda, però al prezzo di un più alto delay. Perché se tu di default già ricevi il traffico, non c'è bisogno di fare tutto il meccanismo al contrario per raggiungere la sorgente. Già lo raggiungi, fine, ti arriva, ok, basta, e il router te lo prendi dalla rete. Stop. Questa è una tabella riassuntiva che ci permette un po' di andare avanti. Questi sono i principali protocolli di routing. Noi focalizzeremo l'attenzione su PIM sparse mode. PIM perché, nonostante sia quello che ho visto, secondo me è uno dei più efficienti, e inoltre è protocol independent. Che significa? Significa che se voi installate MOSPF su un vostro router per fare il routing di multicast, dovete avere per forza OSPF. Ciò significa che se voi avete un router su cui gira RIP oppure AGRP, gli dovete per forza installare OSPF, far girare anche OSPF e poi aggiungere le estensioni per il multicast. OSPF non è notoriamente tra i protocolli di routing più leggeri, quindi capite che questa cosa è abbastanza importante. PIM sparse mode invece se ne frega del protocollo di routing, utilizza qualsiasi tipo di tabella di routing unicast e quindi si dice protocollo independent.
Scusa, dimmi. Quale dei protocolli è implementato?
Allora, devo essere sincero, non lo so. DVMRP sicuramente sì, e penso anche OMOSFF, se non sbaglio tramite gate D. Non l'ho mai fatto perché ti assicuro che se devi andare a fare una rete del genere ti compri il router, c'hai i soldi per comprarti il router. Questo è lo stesso motivo per cui non abbiamo un laboratorio con 3-4 router, perché ce li avevo io 3-4 router della Cisco, di quelli che supportano questi protocolli. Adesso passiamo ad un esempio e con questo concludiamo. Qui andiamo abbastanza in dettaglio sul multicast. Intanto cerchiamo di chiarire alcuni nomi. Rendezvous point è la route del nostro distribution tree, quindi tutti i router che vogliono ricevere il traffico multicast devono passare dal rendezvous point. Inoltre tutti gli host, e quando dico host ho scritto tra parentesi sorgente ricevente per non fare confusione, devono registrarsi all'RSP, cioè la sorgente deve dire io voglio spedire traffico multicast all'RP, e l'host deve dire io voglio ricevere traffico multicast all'RP. Inoltre per ogni rete c'è un designated router. Cos'è un designated router? Intanto è un leaf router, cioè è un router foglia, è uno degli ultimi router nel nostro albero, e sono dei router che mandano i messaggi di join prune all'RP, cioè un host, una sorgente che vuole spedire traffico multicast dovrà mandare un messaggio di join all'RP, lo fa tramite il designated router. che è il querier IGMP sulla stessa rete. I designated router, dicevo prima, registrano infatti le sorgenti all'RP. E una cosa importantissima che dicevamo prima, incapsulano il multicast verso l'RP. Guardate la figura che sta a sinistra. C'ho una sorgente e il router A, che è il designated router per quella sorgente. C'ho delle freccette blu che mi arrivano fino alla rendezvous point. Che vuol dire? Vuol dire che il router riceve questo traffico multicast, lo prende, gli cambia l'header IP e lo incapsula in messaggi unicast che si chiamano registered, register message. Manda questi register message con un indirizzo unicast, che è quello dell'RP, e in unicast arriva fino al rendezvous point. Il rendezvous point prende questo traffico unicast che proviene dal designated router, lo deincapsula e inizia a forwardarlo come traffico multicast, che è quello rosso. Cioè il router A non si accorge che sta spedendo traffico multicast perché lo incapsula. Se ci fosse qualche altro router nel mezzo tra il router A e il router rendezvous point, se ne fregano. Infatti anche il router C, che sta sullo stesso segmento di rete del rendezvous point, non forwarda traffico multicast, perché se quel router C riceve traffico multicast è un guaio, perché rischiamo di avere dei loop sulla rete, perché il distribution tree lo stiamo facendo a partire dal rendezvous point. Una cosa interessante del PIM sparse mode che vedremo è la capacità di cambiare. Cioè il rendezvous point a un certo punto può dire: mi arriva talmente tanto di quel traffico dal designated router che io non lo riesco più a gestire, o che perlomeno è più conveniente che tu mi mandi direttamente il traffico multicast. Per fare in questa maniera non fa altro che switchare da shared tree a source tree e costruisce un source tree fino a router A. Vediamo adesso come. Adesso vediamo come si effettua un join del PIM sparse mode. Questo è un disegnino che ho fatto io, ma preso paro paro dall'RFC, sul quale devo dire è spiegato veramente bene. C'ho il querier per la mia rete, che è il router A, è quello che sta più a sinistra, che manda un membership query IGMP. C'è un host sulla mia rete che vuole ricevere traffico per quel gruppo e dice: oh guarda, voglio ricevere traffico, e gli mando un membership report. A questo punto il querier, che è anche il designated router per quella LAN, non fa altro che creare un'entrata che si chiama *starg* nella sua tabella di routing multicast. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il mio designated router sa qual è il rendezvous point e sa come raggiungerlo, e sa che tutte le sorgenti per quel gruppo si raggiungono tramite quel rendezvous point. Quindi crea un entry SG in quella maniera, con l'indirizzo dell'RP, vedete? RP address uguale C, che è il nostro rendezvous point, multicast address, l'interfaccia di input e di output e 2 bit di stato, che uno vedremo a che cosa serve. Il mio router, come seconda cosa, manda un join a router che sta in upstream, quindi a router B. Il router B si comporta esattamente alla stessa maniera, sa che deve forwardare del traffico multicast, sa come raggiungere l'RP, quindi dobbiamo ricostruire l'albero a partire dalla sorgente. Anche lui crea un entry *starg* con le interfacce di output e di input. L'interfaccia di input sarà la 3, perché riceve il traffico, si aspetta di ricevere il traffico da router C. L'interfaccia di output sarà la 1. Queste sono delle liste, infatti ho scritto output if list, sono delle liste. Posso anche mandare questo stesso traffico sull'interfaccia 2 verso il router D. Al solito, dicevo, si comporta alla stessa maniera. Il router B non fa altro che mandare un join a router C. Finalmente siamo arrivati al rendezvous point. Il rendezvous point ha il traffico perché lo riceve direttamente dalla sorgente e inizia a sparare il traffico verso l'interfaccia 1. Andiamo avanti. Vediamo adesso come si costruisce un tree. Allora, la sorgente per il gruppo G sta in alto a destra. Abbiamo detto che la sorgente si deve registrare. Si registra il designated router al first hop e gli dice: guarda, io ho del traffico multicast. Il router D cosa fa? Intanto crea un entry SG. Perché SG e non *starg*? Perché è proprio lui a ricevere il traffico e quindi sa su quale interfaccia lo riceve. A questo punto incapsula il traffico in register packet, come dicevo prima, cioè prende sto pacchetto multicast, non lo forwarda come multicast, ma lo forwarda come unicast, lo incapsula in unicast e lo manda verso il router C. Questo traffico passa lillo lillo dal router B, che non si accorge di nulla, e arriva al router C, che è il nostro designare, il nostro rendezvous point. Il rendezvous point inizializza un contatore, per che cosa? Per quella sorgente da cui riceve il traffico e per quel gruppo. Ha un packet counter. Se per caso questo packet counter a un certo punto supera un certo threshold, decide di switchare a source 3 e quindi si costruisce un albero dal rendezvous point fino al router D, che è il first stop router. Vediamo cosa fa più avanti. Quindi il rendezvous point, abbiamo detto che riceve questi register message che sono unicast, le deincapsula e inizia a forwardare il traffico sulle interfacce. Ad un certo punto il mio flusso di register raggiunge un certo livello e il rendezvous point dice basta, non ce la faccio più a gestirli, oppure basta, è conveniente adesso switchare in source 3. E allora che cosa fa? Crea un entry SG, perché lui sa esattamente come raggiungere quel router tramite la sua tabella di routing unicast, e manda un join al router B. La costruzione del tree viene sempre tramite messaggi di join e di prune. Quindi join, io voglio ricevere il traffico, quindi il rendezvous point a questo punto gli dice mi forwardi il traffico multicast per il gruppo G e questa sorgente, e gli manda un join al router B. Il router B, poverino, non sa come raggiungere, come farsi forwardare il traffico, però sa come raggiungere il router D e come raggiungere quella sorgente S. Vedete che nel messaggio numero 7 c'è scritto manda il join a X, il multicast address G, il join uguale S, S è un indirizzo unicast, e il router B, che è un router comunissimo unicast, sa come raggiungere quella rete e quindi manda un join prune a router D ancora su. Il router D riceve questo messaggio e inizia a forwardare il traffico multicast. Adesso abbiamo un source 3 dal router D fino al router C. Non so se sono stato chiaro, forse è un po' incasinata la cosa. Comunque si costruisce un source 3 a partire dal router D, al contrario, col meccanismo del reverse port forwarding. Reverse perché inizia dall'ultimo router, dal router foglia, per risalire tutto l'albero. E i register che fanno? I register continuano ad essere mandati finché il router D non manda un messaggio al nostro rendezvous point dicendogli guarda, finché il rendezvous point non manda un messaggio al router D, perché il rendezvous point a questo punto riceve unicast register e il multicast è direttamente da router D. Il router C dice basta, non mi mandare più register unicast, sto messaggio arriva al router D che si ferma di mandare i messaggi di register. E a questo punto abbiamo solo il traffico multicast che da D passa a B, passa a C e arriva a router A, fino alla nostra sorgente, alla nostra destinazione. La stessa cosa può fare anche un qualsiasi router foglia. Cioè, adesso abbiamo visto come un rendezvous point a un certo punto può decidere di costruirsi un source tree fino alla sorgente. Ma la stessa cosa lo può fare anche un leaf router. Abbiamo il nostro designated router, che è il router A, che sta sulla sinistra, e il ricevente, che sta sull'interfaccia 1. In questo momento abbiamo che il router A riceve il traffico tramite il rendezvous point e inizializza sto packet counter. Vede, il packet counter sta anche sul leaf router. A un certo punto si supera il solito threshold e dice basta, non voglio più ricevere il traffico tramite il rendezvous point. Tra l'altro notate una cosa, in questo momento il router A riceve il traffico passando da router B, da router C e poi a router D, mentre c'è un percorso migliore che è quello del router A, router B, router D. Questo perché? Perché stiamo utilizzando uno shared tree e dicevamo che lo shared tree non mi assicura che il mio percorso sia il migliore. Allora manda un join verso B con il gruppo G e il join con l'indirizzo unicast che è S. Il router B a questo punto tutti quanti si aspetterebbero che mandasse qualcosa al rendezvous point, e invece no, perché il router B sa come raggiungere il router D e per giunta sa come raggiungere il router D senza passare dal rendezvous point. Manda direttamente un messaggio al router D e gli dice senti, mi forwardi il traffico multicast? Il router D a questo punto continua a mandare gli register verso C in unicast e in più forward il traffico multicast tramite la sua interfaccia 2. Questo traffico multicast raggiunge il router B e scende verso il router C. A questo punto abbiamo costruito un source 3 dal router A a router B a router D senza passare dal rendezvous point. Cosa succede al rendezvous point? Semplicemente, una volta che il mio router A riceve direttamente il traffico multicast, anzi, una volta che il router B riceve il traffico multicast, manda un messaggio a router C dicendo: guarda, senti, io non ho più bisogno del traffico multicast che mi mandi tu, perché già lo ricevo tramite una miglior sorgente. Il rendezvous point a questo punto può decidere di continuare a forwardare il traffico se sullo stesso segmento di rete c'è qualche altro router host che vuole ricevere quel traffico, oppure semplicemente non forwardare più il traffico e togliere quell'interfaccia dalla lista delle interfacce in out. Questa è la documentazione a cui potete accedere, ci sono un po' di RFC, alla fine c'è il sito dello IANA per i well-known multicast IP address e l'indirizzo del Freaknet. I miei ringraziamenti vanno soprattutto a Paladon e Rasbesto che mi hanno supportato in questa cosa e al Freaknet che mi ha dato la banda di cui sono momentaneamente disponibile. Le slide le trovate a quell'indirizzo che trovate giù oppure su un link su www.freaknet.org. Io ho finito.